Qui Radio Maria, trasmettiamo Ripartire da Cristo, a cura di Don Ferdinando Colombo. Tema di oggi, la vita del beato Don Giovanni Fornasini. Buon ascolto.
Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vi parlo dal Santuario del Sacro Cuore dei Salesiani di Bologna, dove ogni mattina alle 8, quando celebro l'Eucaristia, ho un ricordo anche per voi. Vi saluto cordialmente e saluto in particolare le persone che fossero in condizioni fisiche meno felici, o per la malattia o per il carcere, e saluto anche coloro che le assistono e le aiutano. Ringraziamo il Signore per il dono di Radio Maria che arricchisce la nostra vita con la preghiera e la riflessione cristiana e sosteniamola con la nostra solidarietà. Bene, fedele al programma di presentare ogni mese la vita di un santo o di una persona avviata alla santità, oggi abbiamo la gioia qui a Bologna di presentare la vita del beato Don Giovanni Fornasini. Questa vita è stata scritta da Emilia Flocchini, che collabora con noi, ed è pubblicata dal sito Santi Beati e Testimoni su internet. Come sempre, la voce di Clara Cuppi si alternerà con la mia per rendere più gradevole l'ascolto.
Il 26 settembre di quest'anno, nella Basilica di San Petronio a Bologna, è stato beatificato un giovane sacerdote trucidato dalle SS tedesche il 14 ottobre 1944. Ecco una sintesi della sua vita.
Giovanni Fornasini nasce a Pianaccio di Lizzano, in Belvedere, qui in provincia di Bologna, sull'Appennino. Nasce il 23 febbraio del 1915. A 10 anni si trasferisce però con la famiglia a Porretta Terme e, riconoscendo la vocazione al sacerdozio, entra in seminario proprio per questo, affrontando le difficoltà causate da problemi nello studio e dalla sua scarsa salute, ma lo fece con forza di volontà e affidamento a Dio e alla Beata Vergine Maria.
Fu ordinato nella cattedrale di San Pietro a Bologna il 28 giugno 1942 dal cardinal Giovanni Battista Nasalli Rocca. Ebbe subito la nomina di cappellano, ossia viceparroco, a Sperticano, dove già aveva aiutato come diacono. Alla morte del parroco, Don Giovanni Roda divenne il suo successore.
Accolse in canonica molti sfollati a causa della Seconda Guerra Mondiale e accorse dovunque potesse con la sua bicicletta per aiutare prigionieri e condannati a morte. Il suo comportamento lo rese un ostacolo alle azioni dei soldati tedeschi che si erano installati nella sua canonica.
Il 13 ottobre 1944 Don Giovanni seguì il loro capitano verso San Martino di Caprara, luogo di una delle stragi compiute nella zona di Montesole e di Mazzabotto, portando con sé l'occorrente per i sacramenti dei moribondi. Il suo cadavere venne rinvenuto il 22 aprile 1945 nel cimitero di San Martino con la testa staccata dal corpo, e fu tumulato 2 giorni dopo nel cimitero di Sperticano.
L'inchiesta diocesana della causa di beatificazione di Don Giovanni ha verificato l'esercizio in grado eroico delle virtù cristiane e si è chiusa a Bologna il 16 novembre 2011. Nelle stesse date, con lo stesso indirizzo, si sono aperte e concluse quelle di altri 2 sacerdoti diocesani morti nel corso delle stragi di Mazzabotto, Don Ubaldo Marchioni e Don Ferdinando Casagrande, che presto arriverà, speriamo, a conclusione anche per altri 2 sacerdoti, Don Elia Comini, salesiano come me, e Padre Martino Capelli, deoniano.
Tuttavia, a seguito della fama di martirio che aveva continuato ad accompagnare Don Giovanni, la sua postulazione chiese ed ottenne di reindirizzare in tal senso la sua causa. Il 21 gennaio 2021 Papa Francesco autorizzò quindi la promulgazione del decreto sul martirio. I resti mortali del beato Giovanni Fornasini sono venerati nella chiesa di San Tommaso a Sperticano, mentre la sua memoria liturgica è stata fissata al 13 ottobre, giorno anniversario della sua nascita al cielo.
Ecco, questa rapidissima sintesi della sua vita per farvi capire di chi parliamo, ma anche per farvi capire la gioia di noi che abitiamo a Bologna e che abbiamo seguito questa vicenda fino alla beatificazione pochi giorni fa. Ora entriamo nel dettaglio della vita di questo sacerdote, che come dicevamo nacque a Pianaccio, diocesi di Bologna, provincia di Bologna, nel 1915, il 23 febbraio. Era il secondo figlio di Angelo Fornasini e di Maria Buccini e venne battezzato il giorno seguente nella chiesa parrocchiale dei Santi Gioacchino e Anna. Nel registro dei battesimi fu indicato anche con un secondo nome, quello di Primo.
A 5 anni cominciò le scuole elementari in paese, in una pluriclasse. Dovette però subire 2 bocciature, sia in prima elementare sia in seconda. Sempre a 5 anni iniziò il catechismo in parrocchia. Ricevette la cresima il 14 luglio 1924 per mano del cardinale Giovanni Battista Nasaldi Rocca, arcivescovo di Bologna.
Il lunedì dell'Angelo del 1925 la famiglia si trasferisce a Bagni della Porretta, che attualmente si chiama solo Porretta Terme. Il padre, che per molti anni aveva lavorato come carbonaio e spesso doveva passare in Maremma o in Sardegna con uno stagionale, aveva trovato un impiego più stabile come incaricato della distribuzione della posta. Trasferiva la corrispondenza dagli uffici postali alla stazione ferroviaria e viceversa.
La madre, invece, oltre ad occuparsi dei figli e dei lavori domestici, lavorava stagionalmente presso la parte alta delle terme cittadine, non lontano da casa. Anche Giovanni dava una mano sia in casa, sia durante le vacanze, come fattorino per il barbiere o accompagnatore dalla stazione all'hotel Elvezia e viceversa.
Completò le elementari nel 1928 a causa delle 2 bocciature. Lui svettava tra i compagni per la sua alta statura. Si iscrisse quindi a una scuola, quella di avviamento commerciale presso il collegio Albergati, e riuscì a terminare la scuola media nel 1931.
Nella parrocchia di Porretta Giovanni cominciò a maturare doti da trascinatore. Era chierichetto, catechista, guidava le processioni in paese e il rosario nel santuario della Beata Vergine del Ponte, cantava durante le veglie di preghiera. Il servizio in parrocchia lo portò a interrogarsi sulla vocazione al sacerdozio. Per questa ragione, a 16 anni, quindi dalla seconda ginnasio, entrò nel seminario minore diocesano, nella sede di Borgo Capanne. Completò gli ultimi 3 anni del ginnasio nella sede sulla collina di Villa Revedin, da poco inaugurata.
Ebbe parecchie difficoltà nel percorso scolastico, venne spesso rimandato, ma riuscì ad affrontare tutti gli esami con impegno e tramite l'aiuto dei compagni. Al liceo, a partire dai 19 anni, dovette interrompere gli studi per alcuni periodi, tornando a Porretta per curarsi, e alla visita militare fu dichiarato di salute fragile e adatto solo ai servizi sedentari. Nel 1935 passò al Pontificio Seminario Regionale, intitolato a Benedetto XV, nel centro della città di Bologna, e frequentò il corso filosofico nell'edificio di Piazza Umberto e quello teologico in Via dei Mille.
Quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale, organizzò un sistema di raccolta e condivisione di generi alimentari tra i compagni. I seminaristi che provenivano da famiglie di campagna erano invitati a lasciarne una parte in una cassa comune, a cui avrebbero attinto quanti, invece, non ricevevano nulla o quasi dai familiari. Di fatto, Era lui a occuparsi di individuare le necessità, anche se il gruppo era formato da 4 o 5 chierici.
Durante le vacanze estive, lui tornava al suo paese a Porretta e con altri seminaristi viveva nella canonica, ospite del parroco Don Goffredo Minelli. Nel tempo libero radunava i ragazzi, li portava in gita presso qualche santuario mariano, come quelli di Castelluccio, di Bocca di Rio, o sulle montagne del suo paese natale, ma anche li portava anche allo stadio. E come questo stadio era così un momento di evasione per loro. Bene, lui era soprannominato dai suoi compagni più giovani Don Masola ed era convinto di dover istituire in parrocchia un circolo di azione cattolica, ma il parroco non era d'accordo. Approfittando però di un soggiorno del parroco alle Terme per curarsi, lui sgombrò un locale della parrocchia, aiutato dai ragazzi, e cominciò a usarlo come sede dell'azione cattolica.
L'azione cattolica fu anche al centro del suo tirocinio pastorale a Casaralta. Casaralta è una frazione del quartiere. Insieme al compagno Alessandro Barozzi si occupava del catechismo e dell'educazione dei ragazzi. Per loro fondò l'associazione giovanile San Raffaele, un titolo adatto alla parrocchia nascente, che sarebbe stata dedicata agli angeli custodi. In effetti, in anni in cui il fascismo imponeva un modello di educazione ben lontano da quello ecclesiale e comportò la soppressione dello scautismo, l'azione cattolica consentiva l'unico margine di libertà di associazione.
Una iniziativa che diventa fondamentale nella sua vita è un viaggio, un pellegrinaggio a Lourdes nel mese di agosto del 1936. Era stato organizzato dall'Unitalsi. Lui poi scrisse un racconto di questo viaggio, nel quale descrive i luoghi, gli atteggiamenti dei pellegrini, ma soprattutto suggeriva a se stesso e ai compagni seminaristi lo stile con cui avrebbero dovuto vivere. E scrive queste parole: «La Vergine, per nostro amore, è discesa a Lourdes. Le rose che ha sui piedi per indicarci che la carità ha guidato i suoi passi. Come una madre che vede in pericolo il suo figliolo, non ne lascia dargli la cura, ma vi corre essa in aiuto, così ha fatto Maria. E a Lourdes è discesa per tutti, accoglie tutti, nazionali e stranieri, ricchi e poveri, sani e malati, giusti e peccatori».
E continuava: «Tale deve essere la nostra carità verso il prossimo, noi chiamati al sacerdozio che è ministero di amore e di sacrificio. Anzi, le qualità di questo amore le possiamo vedere simboleggiate nella fontana della grotta. Zampilla essa dalla viva roccia, così la carità deve sgorgare dalla salda pietra della fede, altrimenti avremo la vana e volubile filantropia del secolo. La fontana è accessibile a tutti, senza eccezione. La carità la si deve usare con tutti, anche coi nemici. La fontana, una volta scaturita, non cessò mai. La carità non deve illanguidirsi, ma continuare sempre nelle opere di misericordia. L'acqua della fontana è limpida e pura. Così la carità non deve tollerare miscugli di altri fini nelle sue opere, ma deve avere perfine il puro amor di Dio».
Ecco, queste parole dicono già la spiritualità del suo cuore. Tornò come nuovo da quel viaggio, ma non solo nello spirito, anche sotto l'aspetto della salute. Da allora in poi non ebbe più problemi. E il 29 maggio del 41 entra nel suddiaconato e quindi si impegna al celibato e all'offerta totale della sua vita a Gesù, come raccontò lui stesso in una lettera scritta 6 giorni prima al suo padre spirituale, che era Don Cesare Sarti. Poi venne ordinato diacono nel 41, il 7 giugno, e poche settimane prima dell'ordinazione sacerdotale scrisse un patto con i compagni di classe. avrebbero dovuto restare uniti e sostenersi anche quando gli impegni del ministero li avrebbero dispersi nelle varie parrocchie delle diocesi. E dia un nome a questo sodalizio, un nome che sembra al primo sentito un po' strano, è la Repubblica o Società degli Illusi.
Nello statuto steso il 5 aprile 1942, giorno di Pasqua, spiegò alla regione la ragione di quella denominazione, dicendo: noi siamo i seguaci di colui che il mondo cieco ha chiamato il più grande illuso della storia. Precisò quindi lo scopo, perché i membri delle camerate alle quali gli illusi appartengono diventino santi sacerdoti. E i mezzi in 10 punti, che contenevano tra l'altro un impegno di rispetto nei confronti dei superiori, di sostegno vicendevole e anche uno spazio per l'allegria, di cui ogni illuso doveva farsi promotore e portatore tra i compagni.
E ora la data più importante, perché il 28 giugno del 42 fu ordinato sacerdote nella cattedrale di San Pietro a Bologna. E il giorno dopo celebrò per la prima volta nella chiesa di San Tommaso a Sperticano, dove aveva prestato tirocinio nell'anno di diaconato e a cui era stato assegnato definitivamente come vice parroco immediatamente dopo l'ordinazione.
Due giorni dopo celebrò la seconda messa al santuario della Beata Vergine di San Luca a Bologna, sul Monte della Guardia. Il 2 luglio celebrò davanti alla grotta della Madonna di Lourdes a Campeggio presso Monghidoro, ricordando i giorni del pellegrinaggio. Cantò invece la prima messa solenne il 5 luglio a Porretta, circondato dai suoi ragazzi. Nell'omelia ribadì più volte un concetto e disse: il Signore mi ha scelto monello fra i monelli, forse per cercare di convincerli a seguire le sue orme.
Era stato mandato come vice parroco, ma la morte del parroco Don Giovanni Roda, che è avvenuta il 20 luglio, e fa sì che Giovanni Fornasini è chiamato subito a succedergli. Il 27 settembre del 42 prende possesso della parrocchia. Mentre la guerra imperversava e molti degli uomini del piccolo paese, che allora contava 400-500 abitanti, erano al fronte, lui sentiva di dover fare in modo che la parrocchia fosse uno spazio aperto a tutti, sia per la preghiera ma anche per stare insieme. L'attenzione per i bambini e per i ragazzi non venne mai meno, per loro volle addirittura mettere in piedi una biblioteca volante e anche la scuola, perché potessero finire le elementari senza lasciare il paese. E come da seminarista li radunava per le gite, per le attività ricreative e per il coro parrocchiale.
Chi ricordava Don Giovanni per il suo fisico alto e fragile, si stupiva al vederlo correre in bicicletta, apparentemente mai stanco. Arrivava dovunque ci fosse un malato o una famiglia povera, a cui destinava la questua domenicale e consegnava vestiti e alimenti donati da altri compaesani. Passava però anche molto in chiesa, molto tempo in chiesa, inginocchiato di fronte all'altare. Dalla contemplazione traeva ispirazione per omelie semplici e allo stesso tempo efficaci. Dice, ha raccontato un testimone, diceva delle parole povere, ma noi altri bastava più la parola povera che quella più perfetta.
Un altro aspetto del servizio di Don Giovanni era l'aiuto che lui prestava ai confratelli più anziani o che erano malati nei paesi lì attorno. Di frequente saliva in bicicletta per 10 chilometri fino a Vedeghetto per raggiungere il parroco Don Alfredo Calzolari, affetto da tubercolosi, e quindi nei periodi che trascorreva in ospedale bisognava anche sostituirlo. Questa bicicletta che quando è stato beatificato era davanti all'altar maggiore della Basilica di San Pietro qui a Bologna, proprio come segno reliquia del suo amore generoso e coraggioso. spesso si fermava a Montasico, che era un paese lungo la strada. Anche lì il suo aiuto veniva richiesto da Don Amedeo Girotti, a cui una malattia agli occhi impediva di poter celebrare adeguatamente. Come nella parrocchia che gli era stata affidata, la sua predicazione colpiva i fedeli, ma anche il suo esempio. Un autista di una corriera di quell'epoca, un certo Mario, che non frequentava mai la chiesa, rimase sbalordito al vederlo arrivare in bicicletta una mattina di dicembre dopo una forte nevicata. Mario e un suo collega invece si erano fermati e videro questo prete con la sua bicicletta che arrivava. Volle seguire quindi quel sacerdote. Mario partecipò alla messa e, guarda che bello, da allora cambiò atteggiamento.
Dopo il bombardamento su Bologna del 1943, Don Giovanni accolse in canonica molti sfollati. Il 27 novembre 1943, invece, accorse a Lama di Reno per soccorrere i feriti a causa di un altro bombardamento aereo. Quando il fronte arrivò, intensificò il suo impegno prestandosi spesso, senza timore, a fare da portavoce e difensore della popolazione, affrontando con coraggio e dolce insistenza molte emergenze e situazioni pericolose. Il 5 agosto 1944 intervenne per impedire la deportazione in Germania di alcuni ostaggi condotti a Montasico, catturati per rappresaglia dopo l'uccisione di un soldato tedesco alle Vercellane.
Poco dopo, il 29 settembre del 1944, arrivò anche a Sperticano la notizia del rastrellamento a Pioppe di Salvaro. Era solo l'inizio di quella che fu definita la strage di Marzabotto, composta da eccidi consumati dai soldati tedeschi in quel paese e in tutte le frazioni vicine, fino ai primi giorni di ottobre. A termine della guerra, il numero di tutte le vittime è stato definito all'intorno dei 780, tutte persone semplici di paese, comprese tante donne e tanti bambini. Don Giovanni si diresse immediatamente in quel luogo di dolore, ma in un primo momento venne imprigionato anche lui. L'indomani fu mandato a Bologna per ottenere un lasciapassare dal comando tedesco. Presentandosi al cardinal Nazar di Rocca, ricevette da lui un invito ad attendere che il pericolo passasse e che pertanto si fermasse in città, ma lui preferì risalire tra la sua gente disorientata e sofferente.
Era assolutamente vietato dare sepoltura ai cadaveri lasciati per strada come monito. Per giorni Don Giovanni continuò a farlo, anche sapendo di correre un rischio. Sentiva che facesse parte del suo essere sacerdote. Con questa consapevolezza, il 10 settembre 1944 aveva scritto il suo testamento, affidato a Don Ubaldo Marchioni, suo compagno di seminario e tra i membri della Società degli Illusi, e a Don Lino Pelati.
Ecco un brano del testo di questo testamento. Nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, innanzitutto dichiaro di voler vivere e morire in seno alla Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana, nella quale mi glorio di essere ben indegno suo ministro e umile figlio devoto. Raccomando a Gesù misericordioso l'anima mia, domando con cuore contrito, domando perdono dei miei peccati e a Maria Santissima la grazia della perseveranza nel bene fino al termine della mia vita e la loro paterna e materna protezione e assistenza.
Dopo alcune consegne relative all'amministrazione dei suoi beni, avevo concluso. Ai miei parenti ed amici un saluto affettuoso. Ai miei buoni e cari parrocchiani domando perdono delle mancanze mie, dei miei difetti, del malo esempio e, Dio non voglia, degli scandali che involontariamente pure avessi loro dato. Lascio a loro questo ricordo, rispetto, obbedienza e amore a Dio, al Papa e ai sacerdoti, carità fraterna, aborrimento del peccato, a tutti il mio appuntamento in paradiso.
C'è un gesto supremo, era l'8 ottobre, la canonica di Sperticano, dove lui abitava, venne occupata da un comando dell'SS. In questo modo le azioni del parroco venivano drasticamente limitate. Uno degli ufficiali, però, aveva posto gli occhi su due ragazze sfollate e ospitate in canonica, che volle invitare ad una festa serale notturna nell'aula della scuola del paese, con evidenti intenzioni poco nobili. Don Giovanni intervenne alla festa, le accompagnò di persona fino al luogo dove si svolgeva e quella sera, 12 ottobre, le riportò in canonica senza che subissero alcun male.
La mattina del 13 ottobre fu invitato dal capitano dell'SS a salire dietro di lui verso San Martino di Caprara. Don Giovanni si mosse perché sapeva che quello era stato il luogo di un'altra strage nella quale era morto il suo amico Don Ubaldo Marchioni. Ignorava che aveva subito analoga sorte un altro sacerdote, Don Ferdinando Casagrande. Partì tenendo con sé l'occorrente per i sacramenti dei moribondi e col rosario tra le mani replicando ai familiari che volevano trattenerlo: «Devo andare».
A mezzogiorno il capitano delle SS rientrò in canonica, ma di Don Giovanni non c'era traccia. Dopo mezz'ora il capitano uscì di nuovo e risalì la montagna, tornando verso le 18 in tempo per cenare. A quel punto, mentre le donne di casa, tra cui la sua mamma, servivano la cena, Corinna, cognata del parroco, chiese cosa ne fosse stato di lui. E il capitano replicò: «Pastore caput».
Il 22 aprile 1945, dopo la liberazione di Bologna, Luigi Fornasini andò a San Martino per cercare tracce del fratello. Trovò il cadavere di Don Giovanni dietro il cimitero di San Martino. Era stato visto il giorno successivo alla scomparsa, ma nessuno aveva osato toccarlo per 193 giorni. Il 24 aprile la salma trovò sepoltura nel cimitero di Sperticano, ma un anno dopo la scomparsa, il 13 ottobre 1945, venne trasferita nella chiesa di San Tommaso di Sperticano.
Da Don Giovanni venne conferita la medaglia d'oro al valor militare il 13 ottobre 1944. La motivazione lo definiva luminoso esempio di cristiana carità. A guerra finita gli venne poi intitolata la piazza di Pianaccio, il suo paese nativo, e nel 1963 il circolo giovanile della parrocchia di Porretta Terme prende il suo nome. Nel 1976, 31 anni dopo l'eccidio di Marzabotto, diversi parroci della zona scrissero una petizione all'arcivescovo, che a quell'epoca era Monsignor Antonio Poma, perché venisse avviato un recupero della memoria di tutti i fatti accaduti a livello diocesano. La Cancelleria della Puglia diocesana di Bologna avviò quindi una prima ricerca di documenti.
A partire da settembre 1983 iniziarono i pellegrinaggi diocesani a Montesole, che segnavano il recupero anche dei luoghi della strage. Due anni più tardi, nel giugno 1985, vennero presentati i risultati della Commissione Storico-Teologica, a cui seguì la raccolta delle deposizioni dei testimoni ancora viventi, da preservare a futura memoria. Don Giovanni, intanto, era ancora ricordato, in particolare dai parrocchiani di Sperticano e di Pianaccio. Di lui si parlava come dell'angelo di Marzabotto, consolatore di famiglie e singoli, dispensatore dell'amore di Dio anche in mezzo alla guerra e all'odio.
Ci fu quindi una fase diocesana di ricerche e di approfondimenti per iniziare la causa di beatificazione e canonizzazione basandosi sulle virtù eroiche, come si fa normalmente. Con l'editto del 4 ottobre 1998 il cardinal Giacomo Biffi, che era arcivescovo di Bologna, dispose l'apertura delle inchieste diocesane su vita, virtù e fama di santità ed eventuali segni dei servi di Dio, Giovanni Fornasini, Ubaldo Marchioni, Ferdinando Casagrande, del clero diocesano di Bologna, tutti uccisi in quella strage. La prima sessione si svolse il 18 ottobre dello stesso anno, mentre l'ultima, che concludeva il lavoro, fu fatta il 16 novembre 2011. Poi c'è la parte che riguarda Roma. Il 13 dicembre 2013 la Congregazione delle Cause dei Santi riconobbe la validità di tutti gli atti processuali. Nel 1995 promosse da gruppi locali e dalla congregazione religiosa di appartenenza erano state aperte anche altre cause, in particolare per le virtù eroiche di Don Elia Comini, salesiano, e Martino Capelli, deoniano, che erano stati uccisi insieme il 2 ottobre del 1944 a Pioppe di Salvere.
Tuttavia, dallo studio dei documenti e delle testimonianze, il postulatore di Don Giovanni domandò il 1 luglio 2016 di cambiare il lemma, ossia l'indirizzo della causa, non più per l'indagine sulle virtù eroiche, ma per verificarne il martirio in odio alla fede. La richiesta fu accolta il 21 ottobre 2016. 3 anni dopo fu compiuto un atto analogo per le cause di Don Comini e Padre Capelli.
In effetti, Don Giovanni Fornasini era considerato da tempo e in modo così spontaneo e informale uno dei martiri di Montesole. Dagli atti dell'inchiesta diocesana era poi emersa chiaramente la consapevolezza da parte sua di agire come si conveniva un sacerdote anche a rischio della vita. Allo stesso tempo era diventato palese l'atteggiamento persecutorio nei riguardi della sua azione sacerdotale, culminato con la decisione da parte degli occupanti tedeschi di eliminare lui, che era un ostacolo ai loro intenti, perché andavano contro gli insegnamenti del Vangelo. Questo risultava evidente anche nei risultati della ricognizione svolta nel 2011 sulle ossa. Erano stati riscontrati segni di fratture e incrinature riconducibili a violenza.
Il 29 maggio 2018, quindi, consultori storici espressero parere favorevole al riconoscimento del martirio, così come i consultori teologi il 10 dicembre 2019. Il 21 gennaio 2021, ricevendo in udienza il cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, Papa Francesco autorizzò la promulgazione del decreto con cui Don Giovanni veniva dichiarato ufficialmente martire.
E così siamo arrivati veramente ai giorni nostri, perché la messa con il rito della beatificazione è stata celebrata domenica 26 settembre, meno di un mese fa, qui a Bologna, nella Basilica di San Petronio, presieduta dal Cardinal Semeraro come delegato del Santo Padre. La memoria liturgica adesso è fissata per tutti noi il 13 di ottobre, anniversario proprio della sua nascita al cielo. Ecco, abbiamo concluso il racconto un po' affrettato, per il tempo ridotto, della vita di questo nuovo beato, un giovane sacerdote generoso, coraggioso, che proprio in un momento tragico, quello della guerra, in prima persona si era preso la briga di essere davvero l'angelo consolatore. Penso che per il tempo che è scaduto è bene che noi passiamo alla preghiera finale. Io vi invito a unirvi spiritualmente alla nostra preghiera, che noi facciamo davvero con tutto il cuore, sia per tutti i sacerdoti, ma anche per tutte le famiglie, perché abbiano davvero tanto coraggio nell'annunciare il Vangelo. Dio onnipotente ed eterno, che hai dato al tuo servo, il martire Giovanni Fornasini, la forza di testimoniare nella fedeltà sacerdotale il tuo amore di padre, per intercessione sua e di tutti i giusti che ne hanno condiviso la passione, donaci la tua misericordia e ottienici di seguire Cristo sulla via della vita.
O Dio, che la vita immolata del tuo servo Giovanni Fornasini manifesti l'infinita trascendenza del tuo amore di padre, fa che per l'esempio della sua dedizione senza riserve e senza titubanze al gregge a lui affidato, anche noi possiamo camminare insieme nell'offerta giorno per giorno della nostra vita.
O Dio, vita e beatitudine dei giusti, che nel sangue dell'agnello immolato e vittorioso hai strappato il mondo al dominio del male, concedi a noi di unire la nostra testimonianza di fede a quella di tanti fedeli e quella del tuo servo Giovanni Fornasini, che veneriamo pastore secondo il tuo cuore.
Padre onnipotente, creatore di tutti gli uomini, che in Cristo buon pastore raduni tutti i popoli nell'amore, ascolta la nostra preghiera. La memoria del beato Giovanni Fornasini, che ha dato la vita per il suo gregge, ci renda docili alla guida dell'agnello pastore, per seguirlo alle sorgenti della vita.
O Dio creatore e padre di tutti gli uomini, che ascolti il grido del sangue versato da mano fratricida, compi l'aspirazione di misericordia, di giustizia del tuo figlio, agnello senza macchia, che riconosciamo nel martirio del tuo servo Giovanni Fornasini, e anche di tutti gli altri giusti, uomini, donne, genitori, figli, che ne hanno condiviso la passione. Te lo chiediamo per il nostro Signore, che è tuo figlio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Ecco, abbiamo concluso con gioia anche la testimonianza di questo bravo sacerdote e ci diamo un appuntamento per il mese prossimo, quando presenteremo la vita di Saldo d'Acquisto, un vice brigadiere dei carabinieri che è servo di Dio, e speriamo che presto la Chiesa possa anche per lui prendere la strada del martirio e dichiararlo beato. Un saluto affettuoso a tutti i radioascoltatori di Radio Maria, buona continuazione all'ascolto.
Radio Maria, abbiamo trasmesso Ripartire da Cristo, a cura di Don Ferdinando Colombo.